ci sono le cosiddette Dio incidenze, quando non diventano coincidenze. E il tema del nostro incontro per tutti i gruppi dei figli del divin volere, c'è scritto sopra, fedeltà nel fiat. Leggiamo il messaggio, poi lo commento e iniziamo la nostra meditazione. Figli del divin volere, chi giudica il mio Papa sta giudicando me che l'ho scelto per voi per questi tempi. Un peso enorme grava su di lui che giustamente lo appoggia su di me. Non potrebbe reggere se non mettesse tutto ai piedi della mia croce. Vi chiedo per lui una preghiera grande nel divino volere. La sua croce è tanto più pesante di quanto il mondo vede. Pregate anche per chi dovrebbe sostenerlo e invece gli rema contro, qualcuno addirittura convinto di avere delle ragioni per opporsi alle mie scelte e alla guida dello Spirito Santo che conduce la mia Chiesa nelle mie vie e non in altre. Accogliete in umiltà, in ubbidienza e fedeltà. Molti sono tentati, ma voi nel mio volere rimanete saldi, siate il mio poggio sulla terra, in cammino verso lo splendore. Vi benedico, Gesù. Questo è il messaggio, dicevo, Dio incidenze, perché proprio qualche minuto fa l'elicottero del Santo Padre ha sorvolato la nostra zona, andando prima a Pietrelcina e poi, ecco, spostandosi da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Quindi dopo una piccola meditazione che ha fatto a Pietrelcina sulla figura di San Pio da Pietrelcina, dove ha inquadrato bene chi era San Pio, che cosa ha fatto Padre Pio e come è stato il suo rapporto con la Chiesa, ma il suo rapporto con il soprannaturale, in un tempo in cui il soprannaturale viene quasi scartato, quasi messo da parte. Qualcuno addirittura aveva avuto il coraggio di dire qualche tempo fa che Padre Pio, nel periodo in cui stava a Pietrelcina, era i primi anni, no? Che era consacrato, quindi da sacerdote, eccetera, eccetera, vedeva il demonio dappertutto ed era un povero fissato. E invece c'è stato un passaggio proprio del discorso del Papa, dove il Papa ha detto, forse pure lui, qualcuno gli aveva rapportato qualcosa, pure a lui era capitato, e il Papa si è rivolto e dice: il diavolo esiste, altrimenti devo dire al vostro arcivescovo che deve fare delle catechesi sul diavolo, sul demonio, perché il diavolo esiste, è vero che il diavolo ha tentato Padre Pio e ha fatto tutte queste cose a Padre Pio. Quindi ecco, vedete come lo Spirito Santo illumina e lo Spirito Santo guida la sua Chiesa. E quindi dicevo, ecco, oggi parliamo proprio della figura di Pietro, la figura del Papa. Meditiamo sulla figura di Pietro e sulla figura del Papa. Perché? Perché in questo momento è importante, il Signore ci invita a meditare su questo, perché sappiamo bene che è il periodo della Chiesa, è il momento della Chiesa che viene attaccata. Il momento in cui, ecco, tutto rema contro, no? È il momento del sogno di Don Bosco, delle tue colonne. Ricordate, mi pare che ve l'ho detto l'altra volta, quando Don Bosco fa quel sogno e vede il Papa su questa nave, sappiamo che la nave, no, è la Chiesa. Questa nave veniva attaccata da tutte le parti, da altre navi più piccole, una battaglia nel mare in tempesta, eccetera, eccetera, ma a un certo punto il Santo Padre attacca con delle catene questa nave, la lega a due colonne. Su una colonna c'era Maria Ausiliatrice, Maria Aiuto dei Cristiani, Maria. Sull'altra colonna c'era l'Eucaristia. Ecco, se la Chiesa si tiene ferma a queste due colonne, l'Eucaristia e la Madonna, allora è sicura di non naufragare, perché nel momento in cui il Papa attaccò queste catene a queste due colonne, tutte le altre barche sparirono perché vennero sconfitte, e solo la barca della Chiesa rimase a galla e andò avanti. Don Bosco dice: sarà quando sarà questo sogno. Quindi siamo in questo momento storico, che il Signore ci dà la grazia di vivere, perché i momenti storici sono momenti di grazia. La storia è grazia, perché è presenza di Dio, è intervento di Dio nella storia, e Dio interviene anche attraverso determinati personaggi, attraverso i santi. Abbiamo visto, ecco, San Pio da Pietrelcina, attraverso i vari pontefici, attraverso le varie figure che il Signore mette sulla nostra strada e che ci portano la sua parola, il suo messaggio. Abbiamo Luisa, abbiamo altri, eccetera, eccetera, no? Quindi siamo chiamati e interpellati fortemente in questo momento. Ricordate quante volte il Signore ci ha detto, anche nei messaggi scorsi, no? Questo è il momento in cui dovete darvi da fare, dovete essere testimoni. Io adesso ve lo dico a parole mie, ma le parole erano altre, però se voi andate a riprendere tutti i fogli dei ritiri e degli incontri, vedete che c'è questo. Se voi leggete anche il piccolo librettino, che penso che abbiate tutti, non lo so se ce l'hanno tutti, La mia Chiesa, vedete che il Signore ci sprona a questa battaglia, a questa competizione, ma ad essere fermi e saldi, perché se non si è fermi e saldi facciamo una brutta fine, se non si è fermi e saldi deviamo, se non si è fermi e saldi prendiamo altre strade, come ci ha detto il Signore. E allora iniziamo innanzitutto a vedere Gesù che cosa ha detto. E Gesù, in due passi particolari, parla a Pietro ieri e parla a Pietro oggi, che penso che sia chiaro per tutti che si chiamava Pietro, oggi si chiama Francesco, domani si chiamerà in un altro modo, ieri si chiamava Benedetto, attenzione, perché anche questo, oggi si chiama Francesco, poi vi dirò il resto avanti. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Anche questa ultima affermazione, che può sembrare un'affermazione di quasi di raccomandazione, di state zitti, però non lo dite per il momento, no? Raccomandò ai discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Ma perché? Perché non c'era bisogno che lo dicessero i discepoli. L'aveva detto già il primo, l'aveva detto il principio di unità, l'aveva detto colui che presiede nella carità tutte le chiese, l'aveva detto colui a cui Gesù dice: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Aveva chiesto agli apostoli: la gente chi dice che io sia? Un po' come a noi oggi, no? Può fare anche a noi la stessa domanda. Abbiamo detto già in altre meditazioni altre volte: secondo te chi sono io per te? Oppure: la gente chi dice che io sia? E noi abbiamo delle risposte le più stravaganti e le più diverse, molte volte le più false. Pensate che c'è ancora gente che dice che questo Gesù di Nazareth come uomo non è mai esistito, andando contro anche quella che è la storia. Ci sono storici che parlano di Giuseppe, di Gesù, non c'è solamente il Vangelo, ci sono anche storici, no? Che parlano di questo Gesù di Nazaret, presentano questo Gesù di Nazaret. Quando ero ragazzo mi ha sempre colpito, mamma mi portava al Volto Santo, no? A Napoli, ecco, da sua madre Flora, lì c'era, e loro davano un libretto, e su questo libretto c'era la descrizione. Pensate, non c'erano pagine del Vangelo sul libretto del Volto Santo, ma c'era la descrizione di Publio Lentulo, mi pare che si chiamasse, che faceva a Pilato e diceva: c'è, esiste questo Gesù di Nazaret che tutti gli vanno dietro, che dice queste cose, un po' come una relazione che un capoccia del tempo faceva a Ponzio Pilato. Quindi una relazione storica. E anche a noi capita di sentirci dire: no, ma quello non è vero, non è mai esistito, non c'è mai stato. Oppure sì, probabilmente è stato un filosofo, un grande rivoluzionario, uno che ha detto belle parole. Ma anche la gente del tempo di Gesù pensava così. Ecco perché chiede la gente chi dice che io sia. Poi a un certo punto dice: vabbè, questo è quello che dice la gente. I paesi sono piccoli e la gente mormora, e quello è quello che dice la gente. Ma voi chi dite che io sia? Quindi interpella in modo personale i discepoli. Voi siete sempre convinti che il Vangelo di 2000 anni fa è il Vangelo di oggi, quello che sta parlando a noi. Interpella personalmente i discepoli. E anche noi possiamo dare le più svariate risposte. Evangelisti, ve l'ho detto sempre, quando scrivono delle cose, non ne scrivono tanto per scrivere, ci raccontiamo il fattarello di quando ci chiese per noi lui chi era, poi ho risposto, tu non hai risposto, ha risposto solamente Pietro, non è che raccontano tanto per raccontare. E allora, vedete, gli altri non rispondono. Quando chiede per voi io chi sono, non rispondono. Risponde uno solo, colui che deve rispondere, a nome di tutti. E a cui tutti devono sottostare, a cui tutti devono aderire. È una professione di fede questa. Non è un dire: sì, tu sei figlio del Dio vivente. No, no, è una professione di fede che Pietro fa. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Proprio perché hai fatto questa professione di fede, proprio perché mi hai riconosciuto per quello che sono, e allora io ti dico: tu sei Pietro. Su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno mai su di essa, e tutto ciò che scioglierai, eccetera, eccetera, sarà sciolto nei cieli, tutto ciò che legherai sarà legato nei cieli. A Pietro di ieri, a Pietro di oggi. Quando voi assisterete, se volete, alla messa di Pasqua per televisione, voi vedrete una scena che può sembrare una scena qualsiasi. Santo Padre si avvicina ad un enorme quadro chiuso che è il Cristo Pantocratore. Prima era quello che veniva conservato alla Scala Santa. Al termine della Scala Santa voi vedete, al di là della grata, c'è un Cristo, un'immagine del Cristo, dovrebbe essere il Cristo risorto. Nel momento in cui si avvicina il Santo Padre, questa immagine è chiusa con due sportelli, non si vede. Nel momento in cui il giorno di Pasqua si avvicina il Santo Padre, vengono aperti gli sportelli e viene proclamata la resurrezione di Gesù. Questo perché? Ricordate quando si recano Giovanni e Pietro al sepolcro? Che cosa accade? Giovanni, che era più giovane, corre. Pietro, che era un poco più anziano, aveva lavorato, eccetera, eccetera. Che Giovanni non ha mai fatto niente, attenzione. Pietro era quello che faceva il pescatore. Giovanni pure, ma Giovanni era un poco più giovanetto, quindi non è che... Pietro invece, allora corre, forse anche un po' arrancando, ma Giovanni aspetta e fa entrare prima Pietro. Perché Pietro... che deve accertarsi della risurrezione di Gesù. Vedete come i gesti simbolici ci fanno comprendere pure chi è, con chi abbiamo a che fare. È Pietro che deve guardare nel volto il risorto e deve dire sì, egli è risorto ed è presente in mezzo a noi 2000 anni fa e oggi come 2000 anni fa. Ecco il segno dell'apertura. Qualcuno può dire una cosa folcloristica, fanno tanta papa, è una cosa bella, no? Invece non è così, è proprio perché è quello stesso Gesù che apparirà poi dopo la resurrezione, ricordate, no? Voi la storia di Pietro la ricordate, apparirà dopo la resurrezione e chiederà a Pietro: Pietro, ma tu mi ami? E il Vangelo dice, per 3 volte glielo chiede. Il Vangelo dice si meravigliava di questa domanda, ma non si ricordava quello che era accaduto prima, qualche giorno prima. Non lo conosco, non so chi sia. E non di fronte, Pietro non era stato chiamato di fronte al tribunale di allora, o a Pilato, o a Caifa, o a Erode. Là si trattava di perdere la testa, Non era stato chiamato di fronte a loro. Era di fronte a una servetta, non lo conosco, per 3 volte, non so chi sia. Io dico sempre, no, facendo sorridere un po', si vendicò di avergli guarito la suocera. Ricordate quando Gesù gli guarisce la suocera? E allora, dopo alcuni anni, Pietro dice, aspetta, ma te faccio vedere io, se ti conosco meno, dopo quello che mi hai combinato. Mentre invece poi sulle rive del lago di Galilea, di Tiberiade, vedete la storia di Pietro, è affascinante, stupenda, perché non è una storia che è finita lì, proprio perché Pietro ha dei successori, ha delle persone che, ecco, lo rappresentano, rappresentano il Cristo attraverso di lui. È una storia che si ripete, una storia che continua. E allora, dopo la risurrezione, Gesù gli dice: Pietro, ma tu mi vuoi bene? E Pietro si meraviglia: Signore, tu sai tutto, tu mi hai sgamato tante volte, ma non sai che ti voglio bene. E Gesù un'altra volta: Pietro, ma tu sei sicuro che mi vuoi bene? Signore, ma allora tu forse, Pietro, ma tu mi vuoi veramente bene? Perché quel mi ami tu vuol dire proprio questo: tu mi ami, vuoi veramente bene. Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo, pasci le mie pecorelle. Non gli ha detto, siccome tu hai sbagliato, e allora mo piglia e passa a man altro. No, tu pasci le mie pecorelle, perché sai cosa significa l'errore, sai cosa significa allontanarsi da me, sai cosa vuol dire lo sguardo di rimprovero, perché si dice che i due sguardi nel pretorio di Pilato si sono incontrati dopo aver cantato il gallo, no? E Pietro ha visto quello sguardo di rimprovero, ma anche di misericordia, ma anche di amore. E poi gli dice: ti porteranno, questa parte quando Pietro, Gesù dice a Pietro: quando sarai anziano ti porteranno dove tu non vuoi, no? Mi ricordava sempre, quelli ho conosciuto, gli altri non li conosco, gli altri 200 e passa che vengono prima, ma quelli, l'esempio di Papa Giovanni Paolo II, di Papa Benedetto, Papa Francesco, grazie a Dio, ancora è bello pimpante, quindi, però gli altri due no, ti porteranno dove tu non vuoi, però tu seguimi. Sempre c'è la raccomandazione da parte del Signore: tu seguimi. Ricordate che anche sulle rive del lago li incontra: seguimi. Andrea non è stato, Pietro non è stato chiamato, no, direttamente, ma è Andrea che è andato a dire: abbiamo trovato il Messia. Quindi perché qualcuno poteva pensare, ragionamento umano dice: ma scusami, ma questo non ti ha conosciuto per primo, perché deve essere lui? Facciamo Andrea, no? Quello che è il referente per tutti. No, Gesù ha tutto un altro modo di scegliere. Ecco perché dice: quello che io ho scelto non è il nostro modo di scegliere, non è il nostro modo di pensare, non è il nostro criterio di scelta e di pensiero. Grazie a Dio è il suo criterio di scelta e di pensiero. E poi abbiamo Pietro che, negli Atti degli Apostoli, che cosa accade dopo la Pentecoste? Quello che aveva rinnegato, quello che aveva risposto a Gesù, tu sai bene, tu sai tutto, tu sai che io ti amo, subito dopo la Pentecoste esce sulla piazza e dice chiaramente: quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha fatto risorgere dai morti. Diventa così annunzio della risurrezione, annunziatore della risurrezione. Perché quella è quello l'annunzio della Chiesa. Altri annunzi non ci sono. Quando si tratta di sostituire Giuda, che cosa viene chiesto come requisito? Non viene chiesto perché bisognava sostituire il dodicesimo, no? E allora dice, non viene chiesto di uno che ha assistito alla nascita di Gesù, oppure ha visto i pastori, oppure è stato con Gesù durante i 30 anni della vita nascosta, volesse il cielo, così almeno sapevamo qualcosa in più. No, dice, deve stare uno che è stato testimone della risurrezione di Gesù. Perché la risurrezione di Cristo, ecco, siamo anche nel tempo in cui ci prepariamo, no? A vivere la risurrezione di Gesù, perché il fondamento di tutta la nostra fede è la risurrezione di Cristo. È da lì che scaturisce tutto il resto. San Paolo come dice? Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. E allora ecco che Pietro continua la sua storia, Pietro continua il suo cammino. Pietro dà la sua vita per il Signore, dà tutto se stesso per il Signore, addirittura arrivando poi a dire no, non sono degno di morire come è morto lui, voglio morire a testa in giù. Ricordatevi queste cose, perché quando vi diranno alcune cose, voi dovete saper rispondere. Rientra nel tema che stiamo trattando. Vi diranno: ma quella croce sulla sedia del Papa con la testa in giù, quello è il segno del simbolo del satanismo. Non è vero! Dipende dai contesti e dipende dalle parole. Quello è il simbolo di Pietro, che è voluto morire con la croce capovolta. Datelo a dire ai vari soci, eccetera, eccetera. Figli del divin volere. Poi non parliamo del catechismo della Chiesa Cattolica che ci dice, ecco, perché poi giustamente nell'andare avanti nei secoli, ecco, la Chiesa ha stabilito la dottrina, no? La dottrina su Pietro, la dottrina su Cristo, la dottrina sulla Trinità, la dottrina sull'Eucaristia, la dottrina su Maria, dottrina sulla morale, sui sacramenti, dottrina immutabile. Non può cambiare. E come diceva San Vincenzo di Lerin, perché molte volte, ecco, anche in questo fraintendiamo, ma il problema parte dalla base, non parte dall'alto, parte da una base che vuole capire cose che non vengono dette. Diceva San Vincenzo di Lerin, parlando del dogma, il dogma non cambia, ma il dogma, c'è una maggiore conoscenza nel dogma. Passando il tempo, no? I nostri teologi studiano e studiando comprendono sempre di più. E altrimenti come mai l'Immacolata Concezione viene proclamata nel 1854 e non all'inizio della Chiesa? Allora è cambiato, non è mai stata Immacolata Concezione, dal 1854 in poi è Immacolata Concezione. Oppure nel 1900 non so e quanto è diventata Assunta in Cielo. Finalmente il Papa gli ha detto che poteva andare in cielo, l'ha fatta assumere in cielo. No, è sempre stato presente nella dottrina della Chiesa, ma viene esplicitato e viene presentato in un modo sempre più chiaro. Poi ricordiamoci una cosa e mettiamocela bene in mente, quello che abbiamo ascoltato nel primo passo del Vangelo: a te darò le chiavi del regno, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto anche in cielo, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato anche in cielo. Quindi a noi qual è il problema? figli del divin volere, chi giudica il mio Papa sta giudicando me, che l'ho scelto per voi per questi tempi. Ma non solo, non solo, perché Caterina da Siena diceva, lo chiamava il Papa, il dolce Cristo in terra. Quindi non solo perché l'ha scelto, ma perché è egli stesso in terra, chiunque esso sia. Un peso enorme grava su di lui, che giustamente lo appoggia su di me, rifacendosi alle stesse parole di Gesù: senza di me non potete far nulla. Questo peso della Chiesa, perché governare non pensate che sia facile. Molte volte non sappiamo come andare nemmeno nelle nostre case, figuriamoci poi se in modo più esteso. E allora non sempre è facile, non sempre si può fare da soli, e soprattutto governare la Chiesa, dove voi vedete, perché oggi si vede, una volta non si vedeva, una volta ne avevamo solo la televisione, dal 1950 in poi mi pare, no? Solo la televisione che ci diceva che ne so, c'era stato un tale miracolo, oppure oggi c'è di tutto di più, internet, telefoni, eccetera, eccetera, dove tutto si sa e si sa tutto di tutti. Quindi governare la Chiesa in questo modo non è semplice. Prima c'erano le encicliche che parlavano, c'erano le lettere, c'erano... Oggi qualsiasi cosa venga detta, ma io vi faccio dire pure io a Gesù Cristo, vi posso far dire cose che Gesù Cristo non ha mai detto, non ci metto niente, ve l'ho fatto già l'esempio, mi pare, quello dei testimoni di Geova, no? Il buon ladrone sulla croce, io ti dico, oggi sarai con me in paradiso, io ti dico, virgola, oggi sarai con me in paradiso. Loro, io ti dico oggi, virgola, sarai con me in paradiso. Proprio stravolto. Gesù Cristo promette al buon ladrone, oggi insieme a me sarai in paradiso. Invece la traduzione stravolta, io ti dico oggi, quando sarai in paradiso, farai parte dei 144.000 pure tu. Rendete conto. Poi quando estrapolate le frasi dai discorsi, anche dai miei discorsi o dai discorsi di qualche altro, fate dire alle persone cose che le persone non hanno mai detto. E allora capita anche per la Chiesa, capita per il Papa, capita per i Vescovi, capita per i sacerdoti, ma capita anche per i genitori con i figli. A chi le Papa vuoi che no, no, guarda che tuo padre probabilmente l'ha detto in un contesto che è ben diverso. Non potrebbe reggere se non mettesse tutto ai piedi della mia croce. Vi chiedo per lui una preghiera grande nel divino volere. Ecco la richiesta di preghiera. Qualcuno dice, ma sembra quasi una fissazione, no? La richiesta di preghiera. Ma perché così? Perché così? Perché ricordate quando negli Atti degli Apostoli voi trovate che una preghiera unanime saliva da tutta la Chiesa per Pietro che era in catene. Oggi invece, ma questo capita per tutti, anche per i nostri sacerdoti, no? Siamo pronti a dire non è buono, però quanti abbiamo pregato per? La sua croce è tanto più pesante di quanto il mondo vede. Pregate anche per chi dovrebbe sostenerlo. E invece gli rema contro. Se voi leggete in Luisa, ma anche in questo libretto che vi ho detto, il Signore molte volte dice che all'interno della Chiesa ci sarà la purificazione e avverrà per la Chiesa stessa. La Chiesa si laverà del suo stesso sangue, si purificherà con il suo stesso sangue. Qualcuno addirittura convinto di avere delle ragioni per opporsi alle mie scelte e alla guida dello Spirito Santo che conduce la mia Chiesa nelle mie vie e non in altre. Vedete, anche San Paolo a un certo punto si è opposto a Pietro e gli ha detto tu stai sbagliando. Ma l'ha detto nei tempi in cui gliel'ha ispirato lo Spirito Santo, non mettendo al proprio posto, al primo posto il proprio io, la propria superbia, la propria disobbedienza. Ogni tanto sentite, no, su internet i vari Tommy Nutella, Socci e tanti altri che pretendono di avere ragione a nome di Dio, addirittura a nome di Dio, qualcuno addirittura dicendo che attraverso locuzioni eccetera eccetera, e anche le pseudo e false apparizioni, perché vedete, nel momento in cui un'apparizione ti viene a parlare male del Papa e della Chiesa, è un'apparizione falsa. E allora, senza peli sulla lingua, io vi dico, pure perché sentiranno anche altri e a me non interessa, apparizioni come Anguera, come, che ne so, Maria della Divina Misericordia, come tutte queste apparizioni un po' anche dell'America Latina, sono false. Le locuzioni di Don Alessandro Minutella sono false. Se le sentirà, mi chiamerà in causa, ma perché così sta facendo. Ma io vi dico che i contenuti di cui parla sempre sono contenuti errati, sono contenuti falsi, perché una Madonna non può dire che un Papa è eretico. La Madonna non può dire che un Papa è falso. La Madonna non può dire che un Papa è l'Anticristo, la Madonna non può dire tutte queste cose. Qualcuno si rifà all'Apocalisse o alla beata Anna Caterina Emmerich, dove si parla di... ma sono cose che... a parte che, perché non pensare piuttosto ai due olivi dell'Apocalisse? Ai due testimoni dell'Apocalisse, perché qualcuno dice, no, ci sono due papi e quindi ecco la profezia dei due papi eccetera eccetera. Beh, nell'Apocalisse si parla che negli ultimi tempi ci saranno due testimoni che daranno la vita per il bene della Chiesa. Perché non pensare a questo? San Tommaso diceva che contro San Tommaso d'Aquino, che contro un argomento c'è l'altro argomento contrario. Tu dici che, io ti dico che, e probabilmente è più valida la mia che la tua. Quindi stiamo attenti, perché purtroppo io trovo certe cose e certi messaggi anche su pagine di persone che Guerra, Brasile, tutte queste in Italia, o in Italia c'è stato un proliferare che è qualcosa di spaventoso, questa Maria della Divina Misericordia, che poi addirittura è diabolica proprio. E sono quelli che dovrebbero sostenerle, perché vedete, non sono solo i preti, i vescovi, i cardinali eccetera eccetera, ma anche e soprattutto i fedeli laici. La Madonna Fatima dice: non vi aspettate l'invito alla conversione dall'alto, iniziate voi dal basso. Che siamo sempre pronti, no, a dire ma quell'altro a Napoli quanto ne ha portato? 150 con po' dossier contro i preti là, no? Quanti ne sono? 50, 100, non mi ricordo. Ma ci ha campato però. Quindi non è che poi, senza giustificare nulla, ma ci ha accampato, conoscendo delle persone che lo conoscono bene. Vi dico che è solamente uno scoop pubblicitario, fa soldi con un libro, probabilmente per avere altri clienti, sia come avvocato che come zozzo che è, e quindi pregate anche per chi dovrebbe sostenerlo, e invece gli rema contro, qualcuno addirittura convinto di avere delle ragioni, addirittura ragioni spirituali, per opporsi alle mie scelte e alla guida dello Spirito Santo che conduce la mia Chiesa nelle mie vie e non in altre. Accogliete in umiltà, in ubbidienza e fedeltà. Queste sono le caratteristiche degli apostoli: in umiltà, ubbidienza e fedeltà. Molti sono tentati, ma voi nel mio volere rimanete saldi e siate il mio poggio sulla terra. Tu sei Pietro. Su questa pietra, su questa roccia,
io edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno. E tu collabora. Tu collabora come? Siate il mio poggio sulla terra. In cammino verso lo splendore, splendore di pochi giorni, la resurrezione, ma splendore del regno della divina volontà, del regno del divin volere. Il maligno, si sa, si insinua sotto mentite spoglie, apparentemente ragionevoli e anche di zelo. Perché se voi sentite parlare, queste persone vi convincono, ma hanno un discorso lineare. Io una volta, ricordo, tanti anni fa, ho assistito a un esorcismo e l'esorcista, padre Antonio Di Monda, dei Conventuali, un grande, era anche un grande teologo, e ho assistito a un dialogo che era di una finezza teologica, che qualcuno avrebbe detto sta parlando San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura. Solo che San Bonaventura probabilmente era veramente lui, perché padre Antonio era quello che era, ma San Tommaso d'Aquino dall'altra parte era il demonio, e rispondeva con delle risposte teologiche, ma così fini e così esatti, che qualcuno avrebbe potuto dire: uè, questa gente è così, perché sono ineccepibili. Se voi sentite, l'altro era posseduto, cioè era il dialogo tra l'esorcista e un posseduto, quindi un discorso così sottile, ma di una teologia proprio perfetta ed esatta. Solo che c'era la superbia, c'era quell'io che ogni tanto veniva fuori. Io. Se voi ascoltate delle cosiddette catechesi, no? che fanno queste persone, pure, o articoli che scrivono, voi vedete che c'è una ineccepibilità della teologia, quasi a convincervi che è così, che hanno ragione. Però poi, guardando bene dietro, vedi che dietro c'è un altro che muove le file. Infatti il maligno si insinua sotto mentite spoglie, apparentemente ragionevoli e anche di zelo, ma non può nascondere a lungo i suoi attributi che ben conosciamo: la disubbidienza. Infatti la maggior parte di questi sono disubbidienti. La disubbidienza non viene da Dio, viene dal demonio, lo sappiamo, e tutti questi vari veggentucoli o professorucoli o giornalistucoli sono disobbedienti. Spesso quello che si fece battezzare da musulmano passò a cattolico, si fece battezzare, adesso è ritornato ad essere non si sa che cosa, mag di cristiano no? Poi vedete che sembrano che abbiano ragione, ma poi alla fine la disobbedienza, la stupidità della superbia, perché la superbia rende stupidi, la vanagloria. Sapete quanti libri vendono sta gente? Che la maggior parte di questi poi scrive pure i libri. E hanno molto successo, anche tra i cattolici, lo sto dicendo, perché... Ma hanno molto successo non perché hanno ragione. Perché purtroppo esiste la stupidità della superbia. L'ostentazione di potere, il giudizio, la mezza verità, la falsità. Dunque, col discernimento concesso per grazia ai figli del divin volere, è semplice riconoscere le creature che lo ospitano, cioè che ospitano il maligno, difendersi dal contagio e pregare perché siano liberate. Ho sentito dire da qualcuno che non dovrebbe pronunziarla questa frase: dove andremo a finire? Noi dovremmo dire: dove andremo a iniziare? Perché noi andiamo a iniziare, non andremo a finire. C'è un calare, no? Ma noi però siamo convinti e certi che porta inferi non prevalebunt, che le porte degli inferi non prevarranno. Devo accelerare perché è un po' lunghetta. San Giovanni Paolo II diceva: dobbiamo sostenere la verità, e sappiamo che la verità è una sola, altre verità non ci sono. La verità è Gesù Cristo, via, verità e vita. altre verità non sono verità, altre verità sono falsità. La verità è solo lui. Infatti c'è scritto con la lettera maiuscola, se notate, no? Dobbiamo sostenere la verità anche se dovessimo tornare ad essere solo in 12. Ma voi pensate che 12, con la potenza di Dio, hanno fatto quello che hanno fatto. Quindi, la storia è saldamente nelle mani di Dio. Siamo negli ultimi tempi e noi andremo a finire dove avremo scelto, secondo se avremo accolto o disprezzato tutte le occasioni di salvezza porte alle creature dall'amore del nostro Dio. L'ho sempre detto, non è Dio che manda, siamo noi che scegliamo dove andare, no? Destra, sinistra o centro? In senso figurato, per amore di Dio. Anche se è Gesù che parla di destra, sinistra, quindi perciò non... Cioè a destra vanno quelli buoni, a sinistra quelli... Lo dice lui nel Vangelo, non lo dico io. Ma non senza voler alludere a nulla, per amor di Dio. Dio si scambia e liberi. Ecco, la preghiera la facciamo insieme. Signore, il mondo cerca di confonderci, il caos impera, ma come tu ci dici è fuori di nulla e nulla può contro i figli del tuo volere. Nella tua luce, con la tua pace nel cuore, le voci stridule e suadenti
che cercano di sfondare l'attenzione che è messa nell'anima nostra.
Aiutaci a difendere i fratelli meno attrezzati, perché non siano prede e siano messi al riparo nel cuore immacolato di Maria. Nel divino volere, Signore Dio nostro, ti ringraziamo per il dono immenso che ci hai dato, e ogni ora si rivela più grande, più forte, più baluardo di difesa e arma contro il male. Accogli il nostro inno di lode e attraverso di noi l'inno di tutte le creature. Fia così sia. Figlia cara, l'arroganza e la stoltezza che fanno dire non ubbidirò a questo Papa perché non mi piace sono le stesse che fanno disubbidire alle leggi del Signore. Come dire non mi piace la luce, non mi fa comodo quello che illumina, allora stacco la spina. Ma sei tu che rimani al buio, che inciampi, che cadi, che ti fai preda delle tenebre. Tu ti escludi dalla verità e dalla vita. Se scegli una via che non è la via è Cristo, sono io, non ce ne sono altre. Voi che siete miei e non staccate mai la spina, non vi stancate di alzare la vostra lampada. Vi benedico Gesù. Qui eravamo nell'immediata elezione, vedete 24.4.05, quindi immediata elezione di Papa Benedetto, mi sembra, sì, nel 2005, sì. Ecco, quindi ricordate, no, tutte le critiche, tutti i giudizi, tutte le cose negative, perché era finito il tempo della misericordia, iniziava il tempo della giustizia, ma volesse il cielo, quindi c'era chi è che diceva non ubbidirò perché che non mi piace, ma questa è la stessa cosa che facciamo con la legge di Dio, con la parola di Dio, perché noi molte volte la parola di Dio, questa sì e quella no, che questa è esigente, questa è un po' più così. E allora si tratta di restare nella luce o scegliere le tenebre. Ricordate pure il Vangelo di domenica scorsa, mi pare, no? Quello che diceva chi vuole rimanere nelle tenebre e chi vuole invece andare verso la luce. È un po' il prologo. Venne nel mondo la luce vera, ma le tenebre non l'hanno accolta. E le tenebre non continuano, continuano a non accogliere la luce. E quando noi, ecco, disubbidiamo, quando noi neghiamo la luce, ci allontaniamo dalla luce, e allora è logico che stiamo nelle tenebre e rimaniamo nelle tenebre. Ricordate anche l'esempio che fa Luisa, quando dice del divin volere è come il sole, no? Allora se io sto nella parte più interna della stanza con le finestre chiuse, io questo sole non lo avrò mai. Se invece comincio ad aprire la finestra, allora comincio ad avere un po' più di sole. Se invece mi avvicino poi proprio alla finestra, allora ecco il sole. Se poi esco fuori, mi metto sul terrazzo, vengo proprio abbagliato e circondato da questo sole. Quindi vivo nel divin volere. E così è la stessa cosa, no? Se noi ci lasciamo guidare, se noi ci lasciamo portare, e allora siamo sicuri di andare verso. Se noi invece ci ostiniamo a io, perché guardate che la ragione ultima è sempre la stessa, c'è niente da fare. Perché il peccato primo è stato sempre lo stesso. Non servirò. Non servia. La superbia, non servirò, non obbedirò. Quando si trattò dell'incarnazione del Verbo, di fronte a questa, non servirò, non è per me. E allora ecco che Lucifero fa quella brutta fine. E con lui tutti coloro che, ecco, si oppongono, disobbediscono alla legge di Dio. E allora ecco perché il Signore ci chiede la preghiera, e anche oggi la stessa cosa al termine: ci pregate per me, pregate Padre Pio per me. Quindi vuol dire che proprio questa preghiera che deve salire da tutta la Chiesa per Pietro, mo che si chiama Pasquale, Andrea, Giovanni, Michele, o in qualsiasi altro modo, o sia italiano, o sia tedesco, o argentino, o polacco, o che ne so io, bisogna pregare per Pietro, perché a Pietro che è stato promesso tutto questo, non è stato promesso a me, è stato promesso agli apostoli, perché poi lo dice anche agli apostoli, ma se uniti a Pietro, non se disuniti da Pietro. Il Catechismo della Chiesa Cattolica lo dice spesso, se voi andate a vedere nei numeri, questo è il compendio del Catechismo, nei numeri da 182 in poi, dice: il Papa, Vescovo di Roma e successore di San Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento della unità della Chiesa. È il vicario di Cristo, capo del collegio dei Vescovi e pastore di tutta la Chiesa, sulla quale ha per divina istituzione potestà piena, suprema, immediata e universale. Il collegio dei Vescovi, in comunione con il Papa e mai senza di lui, esercita anch'esso sulla Chiesa la suprema e piena potestà. Quindi sempre in comunione e mai senza di lui. Vedete, se noi solo leggessimo il Catechismo ogni tanto, manco quello grande proprio, c'è il compendio, che è quello come l'abbiamo fatto noi, perché penso che tutti quanti l'abbiamo fatto così, quando l'abbiamo fatto, no? Ricordate, domande e risposte. Il compendio è fatto così, domande e risposte, breve breve, e ci dice tutte le cose importanti della nostra fede. Quando il Papa è infallibile, l'infallibilità si attua. Quando il Romano Pontefice, in virtù della sua autorità di supremo pastore della Chiesa, o il Collegio dei Vescovi in comunione con il Papa, soprattutto riuniti in un concilio ecumenico, proclamano con atto definitivo una dottrina riguardante la fede o la morale. E anche quando il Papa e i Vescovi nel loro ordinario magistero concordano nel proporre una dottrina come definitiva, a tale insegnamento ogni fedele deve aderire con l'ossequio della fede. Si può dire: no, vabbè, ma io non ci sto, perché altrimenti siamo fuori. Quando anche si dice: no, quello è stato scomunicato o chissà che cosa, ma non vuol dire che allora si è autoscomunicato, perché si è messo al di fuori della comunione della Chiesa, dove il principio visibile è Pietro e i vescovi uniti con lui. Se tu disobbedisci al tuo vescovo, disobbedisci al Papa, sei fuori dalla Chiesa, ma perché ti sei messo tu, non perché ti hanno messo gli altri. E allora non c'è bisogno neanche del decreto, di un foglio di carta. Si chiama lete sententiae, cioè nel momento in cui tu poni questo atto, automaticamente ti metti fuori dalla Chiesa, ti poni fuori dalla Chiesa, e non c'è bisogno che nessuno ti notifichi ciò, perché già è così. Accadeva nei primi secoli della Chiesa, accadeva nei con gli apostoli, ricordate tutti i problemi riguardanti negli Atti degli Apostoli la simonia, eccetera eccetera, no? Quando si vengono a mettere fuori dalla Chiesa, accade anche oggi. Allora, ecco, la nostra fede non deve essere scalfita in nessun modo. A noi non interessa chi c'è o chi non c'è, interessa il principio visibile. Il principio visibile è quello. Il principio visibile in quel momento, in questo momento storico, è quello. Non ce ne sono altri. Altre vie non ci sono, ci dice Gesù. Ti conduce solo attraverso questa via. Altre strade non ci possono essere. Sta a noi voler camminare dietro il pastore oppure prendere altre strade. Ma prendendo altre strade stacchiamo la spina, andiamo nel buio più pesto e pigliamo i capate, cioè ci diamo con la testa davanti sul muro. E poi vedete, quando si esce fuori, no, da questa guida, che cosa accade? Accade che diventiamo recettori di tutte quelle teorie più stupide e più strane che ci possono essere. E allora diventiamo New Age, perché facciamo sincretismo di tante cose, di tante pseudo-apparizioni, pseudo-messaggi, pseudo-veggenti che parlano, dicono, vedono, fanno, ascoltano, e chi vicino all'albero, e chi vicino alla finestra, e chi... rendendoci anche ridicoli, non ce ne rendiamo conto. Camminiamo nella Chiesa, con la Chiesa, ecco, obbedendo a chi il Signore ci ha messo sulla nostra strada. E guardando agli apostoli, quello che hanno fatto gli apostoli dobbiamo fare anche noi. Io ho terminato.